Allora, quando i testi della Passione erano già stati stampati, è piaciuto al nobilissimo e sapientissimo Consiglio che l'esecuzione di quest'ultima, venerdì prossimo, a Dio piacendo, abbia luogo nella chiesa di San Nicola e che per l'avvenire, secondo la consuetudine, la musica per le domeniche e le festività vengano ugualmente alternate. La qualcosa noi abbiamo voluto portare a conoscenza dei signori auditores. Johann Sebastian Bach. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 112 di Molliche d'Ascolto. Uno cerca di programmare queste molliche, ma poi succedono frequentemente dei fattori che a volte stravolgono questa programmazione. E questa mollica ne è un ulteriore esempio, perché siamo nella settimana che precede Pasqua e può succedere che, come in televisione, vengano riproposti dei film storici la cui trama è imperniata sulle vicende degli ultimi giorni di Cristo, così sulle varie piattaforme di streaming si possono ascoltare dei brani legati a questo periodo. Ed è proprio quello che è capitato a me in questi giorni. Ho avuto la fortuna di riascoltare un brano che non frequentavo da un po' di tempo. Si tratta di una composizione di una bellezza, secondo me, indescrivibile, che mi ha portato la necessità, direi quasi l'urgenza, di raccontarla a chi non avesse la fortuna di conoscerla o a chi, come me, volesse riprovare le emozioni che un ascolto di questo tipo può dare. Ma non voglio tenervi troppo così col fiato sospeso e vi dico subito che il brano in questione è il coro iniziale della Passione secondo San Giovanni di Bach, che in tedesco è la Johannes Passion, scusate la pronuncia, sapete che il tedesco non è una lingua che frequento molto. Ma andiamo un po' con ordine. Il manifesto, si può dire, che vi ho letto all'inizio è stato scritto appunto da Johann Sebastian Bach, e la cosa interessante è che noi abbiamo di questo autore spesso un'immagine così molto austera. In realtà era un personaggio veramente interessante, un carattere anche abbastanza particolare. Certo, non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno, perché questo manifesto scritto è la risposta che lui ha dato al Consiglio di Lipsia, perché in realtà lui avrebbe voluto far rappresentare la Passione secondo San Giovanni a Lipsia, nella chiesa di San Tommaso, che lui riteneva più adatta, ma il presidente della chiesa di San Nicola, che era quella in cui il Consiglio voleva che questa Passione venisse rappresentata, protestò vivacemente presso le autorità comunali, e pertanto Bach venne diffidato anche con un comunicato stampa, e a questo comunicato Bach ha risposto con il manifesto che vi ho letto all'inizio. Il risultato fu che poi Bach venne severamente redarguito per questo manifesto abbastanza ironico e si scusò dicendo che era un forestiero da poco a Lipsia e non era a conoscenza esattamente di tutte le consuetudini locali. A questo bisogna aggiungere che per la città di Lipsia Bach era stata la seconda scelta come compositore, perché il Consiglio voleva un altro compositore di nome Telemann, che era ritenuto più importante, e questo risulta anche da dei documenti in cui si scrive che, appunto, non potendo avere il meglio, che era appunto Telemann, si è costretti a ripiegare su Johann Sebastian Bach, che in quel periodo era, diciamo, abbastanza sconosciuto. Per cui lui arrivò a Lipsia e dovette conquistarsi il favore del consiglio della città e dei cittadini, lavorando indefessamente e producendo un sacco di composizioni a carattere religioso, tra le quali spiccano appunto le Passioni, che erano composizioni ovviamente da eseguire durante la Settimana Santa. Ecco, Bach compose 5 Passioni, ma solamente 2 di queste sono arrivate a noi, quella secondo Giovanni e quella secondo il Vangelo di Matteo, della quale abbiamo già parlato nella mollica numero 66. circa un anno fa, più o meno sempre di questo periodo, sempre sotto Pasqua per capirci. Poi compose una passione secondo Marco, della quale però si conosce solamente il testo, che tra l'altro è scritto da un suo collaboratore, un poeta il cui soprannome è Picandere, lo stesso che ha scritto il testo della passione secondo Matteo. La musica della passione di secondo San Marco è andata perduta e sembra che lui addirittura abbia scritto appunto due volte questa, però è stata persa. E poi, per quello che riguarda l'altra passione, la passione secondo Luca, non si è assolutamente sicuri di poterla attribuire a Bach, perché il manoscritto è scritto in parte da Bach, in parte da suo figlio Carl Philipp Emanuel, ma probabilmente l'autore è addirittura un altro compositore che non è mai stato identificato. Per cui praticamente appunto le uniche due passioni che sono arrivate fino a noi sono quella appunto secondo Giovanni e quella secondo Matteo. E la cosa interessante da notare è che il testo della passione secondo Giovanni è un testo che non è stato scritto da un solo autore, ma sono più fonti, più autori che sono stati messi insieme e diciamo così collegati tra loro dallo stesso Bach. Le passioni erano delle composizioni veramente monumentali, sia per la loro durata sia anche per la complessità dell'organico, perché prevedevano chiaramente voci soliste, prevedevano il coro, molti strumenti, e soprattutto per l'epoca in cui spesso lo stesso Bach si lamentava del fatto che non riusciva ad avere degli strumentisti adeguati. Pensate che la passione secondo Giovanni più o meno prevede una sessantina di persone, la passione secondo Matteo di cui abbiamo parlato aveva addirittura tre cori che si rispondevano, due orchestre, per cui erano composizioni veramente con un organico importante e imponente. E dal punto di vista della struttura diciamo che la componente essenziale è un po' il dualismo che governa queste passioni, perché da una parte abbiamo la vicenda che viene narrata dall'evangelista, da un discepolo o comunque da un testimone, da un personaggio diciamo così dell'epoca, e dall'altra abbiamo invece la visione mistica del fedele o dei fedeli che guardano queste vicende ovviamente in un tempo e in un luogo estremamente lontani da quelli in cui queste stesse vicende si sono svolte. E da un punto di vista musicale è quasi una rappresentazione operistica, una passione. Ovviamente non ci sono i costumi, non ci sono scenografie, però ci sono i personaggi, c'è una storia appunto che viene narrata e viene narrata attraverso l'uso di tutti quei meccanismi tipici dell'opera barocca. Ci sono i recitativi in cui l'evangelista racconta la storia, i recitativi sono una sorta di parlare intonato, di recitare cantando, per cui è molto importante il testo e le melodie sono a volte abbastanza statiche. Poi ci sono i momenti di commento e di riflessione, che sono le arie solistiche, che sono le parti più melodiche, e i corali che servono ad esprimere le opinioni e i sentimenti dei fedeli. Ecco, il corale rappresenta probabilmente la forma più importante di preghiera attraverso il canto della confessione luterana, perché lo stesso Martin Lutero, circa due secoli prima di Bach, aveva introdotto questi canti su un testo sacro, però la caratteristica è che utilizzava spesso delle melodie tratte da motivi popolari per facilitare in questo modo la partecipazione e le funzioni anche di quei fedeli che non avevano una estrema dimestichezza con la musica. In particolare la passione secondo Giovanni, da un punto di vista dell'organico strumentale, è scritta per un coro a quattro voci, soprani, contralti, tenori e bassi, due voci femminili e due voci maschili, con i vari solisti, e l'ensemble strumentale è costituito ovviamente il grosso dagli archi e dal basso continuo. Poi ci sono degli strumentini tipo i flauti traversi e gli oboi, e anche strumenti particolari tipo l'oboe da caccia, e strumenti che ormai erano quasi desueti già all'epoca di Bach, come il liuto, la viola d'amore e la viola da gamba, di cui più volte abbiamo parlato, perché è diciamo, lo strumento uno dei strumenti più importanti del periodo barocco. E particolare importanza chiaramente in una composizione di questo tipo va al coro, che diventa fondamentale per la sua potenza espressiva. E infatti il brano di cui parleremo, che è il primo brano della Passione secondo San Giovanni, vede nel coro una presenza veramente importante e massiccia. Ecco, prima di entrare un po' nel dettaglio, volevo farvi riflettere su una cosa secondo me estremamente importante. La Passione secondo San Giovanni ha avuto la sua prima rappresentazione il 7 aprile 1724, cioè praticamente quasi 300 anni fa. E pensate a questi fedeli riuniti nella chiesa di San Nicola a Lipsia, che hanno assistito 300 anni fa a questa rappresentazione con questo coro introduttivo di cui parleremo. Pensate all'effetto che ha esercitato su quei fedeli, e tra l'altro pare che non tutti poi abbiano gradito esattamente questo momento iniziale, perché ritenuto un po' troppo moderno per quel tempo, e risulta modernissimo ancora oggi, tant'è vero che nelle successive versioni della Passione secondo San Giovanni, in alcune di queste versioni Bach ha tolto appunto questo momento iniziale, molto probabilmente perché non era stato recepito, diciamo così, benissimo, appunto per le sue caratteristiche estremamente drammatiche, rese in modo musicalmente crudo e con delle forti dissonanze. E se noi confrontiamo un brano di questa complessità con la tendenza alla semplificazione cui spesso siamo abituati oggi da un punto di vista musicale, non solo, ci si può rendere conto di come non sempre al progresso tecnologico scientifico abbia corrisposto in questi anni e decenni un reale progresso emotivo e di sensibilità della razza umana. Perché l'ascolto di questa composizione, al confronto di tantissime cose che vanno per la maggiore oggigiorno, ci fa capire che qui siamo ad un livello totalmente diverso, e che è dire poco. E a proposito di questo, pensate, prima quando parlavo dei corali vi dicevo che appunto sono brani che Bach stesso scriveva per facilitare la partecipazione dei fedeli, anche di chi non conosceva perfettamente la musica, perché le melodie erano conosciute. Ma in ogni caso si tratta di brani a quattro voci abbastanza complessi. Ve ne faccio sentire uno tratto appunto dalla Passione secondo Giovanni, e pensate così, se ognuno di noi si trovasse in chiesa a cantare un brano del genere, diviso appunto in quattro voci, soprani, contralti, tenori e bassi, che allora veniva cantato anche da persone non professioniste, insomma, non è una roba facilissima da eseguire. Un esempio di corale tratto appunto dalla Passione secondo Giovanni è questo, che si intitola O grosse lieb, che è O grande amore. Procedono in modo quasi sempre omoritmico. Cioè cantando tutti la stessa durata dei suoni nei corali. Questo per facilitare appunto l'esecuzione. E i corali sono in genere, come in questo caso, delle composizioni abbastanza brevi, che sono appunto il commento da parte dei fedeli di quello che sta succedendo nella narrazione. un esempio completamente diverso dell'utilizzo del coro in questa composizione, in un momento non di commento da parte dei fedeli, ma in un momento in cui la folla interviene direttamente ai tempi degli eventi per dire la propria, ed è un canone molto veloce e dissonante, intitolato Kreuzige, che vuol dire appunto crocifiggilo, e si sviluppa a parte un piccolo recitativo iniziale di una voce sola, poi sono le varie voci che intonano questo Kreuzige, e le voci procedono alcune con note lunghe, altre in modo molto più frenetico, scambiandosi continuamente le parti, con un effetto estremamente coinvolgente dall'alto tasso di drammaticità. Eccolo qua. Questo è il recitativo e poi... Sentite questo continuo rincorrersi delle voci. E un esempio invece di aria utilizzata in questa composizione è una delle ultime, intitolata Tutto è compiuto, in cui queste ultime parole di Cristo forniscono lo spunto alla meditazione sul sacrificio del Figlio di Dio, con l'aria di contralto che parte proprio da queste parole, accompagnata da una viola da gamba sola che contribuisce a creare un'atmosfera veramente molto particolare, quasi surreale, di pace intima e silenzio. Questa è la viola da gamba. Che intona una melodia molto dolente. Completamente come atmosfera da tutto quello che è successo fino a quel momento. Ed è, come dicevo, un momento di meditazione. E qua entra la voce solista. Ma come dicevo, il brano che ha dato l'idea per fare questa mollica è il coro introduttivo, che è un vero e proprio prologo, ma ha una caratteristica: è un prologo in terra, non sono gli angeli a intonare il testo, ma sono i fedeli, sono i peccatori che glorificano il Figlio di Dio, tanto più lo glorificano, tanto più grande è la bassezza dell'uomo. Io penso che nessun ascoltatore possa rimanere indifferente di fronte a un brano di questo tipo e alla sua magnificenza. Si intitola Er Unser Herrscher, in pratica Signore tu, nostro padrone, e il testo è preso dal Salmo numero 8. È un brano di una modernità incredibile, se pensiamo appunto, come dicevo, che è stato scritto più di 300 anni fa, e musicalmente si basa su un ostinato, cioè una piccola cellula ritmico-melodica, ritmicamente sempre uguale, ma melodicamente si modifica di volta in volta, che crea quasi un tappeto che continua a muoversi, sul quale si appoggiano poi delle note estremamente dissonanti anche a volte all'inizio degli strumenti a fiato, e sempre su questa cellula poi si innesterà anche il coro. La cellula ritmico-melodica, ve la faccio sentire un attimo al pianoforte, è questa. Come avete potuto sentire, una formula che si continua a ripetere e si appoggia anche su una nota di basso, bom bom, che continua sempre imperterrita. Ecco, sviluppando questa cellula un po' di più, sempre suonata al pianoforte, questo è l'inizio del brano. Qua tra un po' cambia, eccolo. Poi ancora. Ancora. Sentite come si sale. E ancora, sale. Diventa veramente qualcosa di quasi inquietante. Mentre il basso continua imperterrito con la stessa nota. Ecco, come dicevo, su questa struttura si appoggiano delle note molto quasi lancinanti dei fiati, e l'inizio di questo brano meraviglioso è questo. Sentite le note dei fiati sopra. Da un punto di vista drammaturgico è incredibile. Sentite le dissonanze. Sembrano proprio le anime che cercano di elevarsi verso l'alto, ma ripiombano sempre in basso. Questa marea che si muove. Qualcuno ci ha visto l'ascesa verso il Golgota e probabilmente non ha tutti torti. È stupendo. Ecco, alcuni di questa introduzione, vi è un aumento, se possibile, della tensione, determinato anche da un aumento della dinamica, cioè del volume, per preparare l'entrata del coro. Il coro che, in cui tutte le voci, in modo omoritmico, cioè cantando la stessa durata dei suoni, intonano per tre volte la parola Herr, cioè Signore, ed è un'entrata veramente devastante da un punto di vista emotivo. E dopo questa entrata le voci si disperdono e si rincorrono, rappresentando appunto queste anime che cercano, come dicevo prima, di elevarsi verso l'alto, ma poi destinate a ricadere sia melodicamente sia dal punto di vista metaforico sempre verso il basso. E l'entrata del coro è questa. Ecco qua, aumenta la tensione e la dinamica, sentite? Fino a... tre volte a simboleggiare la Trinità. E qua sentite le voci come si rincorrono una all'altra. Di una bella stratosferica. Ed uno struggimento anche. E sentite sempre i fiati con queste dissonanze. È un continuo movimento verso l'alto, frustrato. Sotto sentite c'è questo costante, c'è questa costante cellula ritmica di cui vi parlavo prima, che continua imperterrita, non finisce mai e crea sempre tensione su tensione. È stato fatto notare da qualche studioso importante, vi è una certa discordanza così tra le parole del testo in cui si parla di gloria, la cui traduzione è Signore nostro padrone, sei sovrano in tutte le nazioni, mostraci con la tua passione che tu, il vero figlio di Dio in ogni tempo, anche nella più grande umiliazione, sei stato glorificato. E appunto alcuni hanno notato questa certa discrepanza tra il carattere delle parole e la drammaticità della musica. E a questo proposito il musicologo Giorgio Pestelli ha sintetizzato in un suo libro in maniera mirabile questa contraddizione, facendo intendere che questa frase ritmica di note realizzata dagli archi e che è presente appunto in tutto il brano non sia altro che la voluta rappresentazione che Bach ha fatto del, cito testualmente, sotterraneo mormorare della canaglia che prepara le sue macchinazioni. Ecco, una certa letteratura musicale tradizionale ci fa vedere un po' la figura di Bach come una mente geniale che ha sempre un controllo incredibile su quello che fa, magari priva anche di passione e sentimento. Ma in realtà, e qui cito un altro musicologo, Alex Ross, quello che Bach ci dona e che ha dato anche a se stesso è un modo per venire a patti con l'emozione estrema. Bach non consola, egli commette, e in questo coro dimostra che non è una divinità bizantina che guarda dalla cupola, ma cammina accanto a te nella notte. Ecco, come detto, la cittadinanza di Lipsia pare non aver apprezzato completamente questo sforzo creativo da parte di Bach, che fu anche rimproverato per aver trascurato in parte i suoi doveri di insegnante. Fu definito anche da un membro del consiglio comunale come incorreggibile, e questo fatto lo portò a fare delle revisioni abbastanza notevoli della Passione secondo Giovanni, tanto è vero che questo coro, appunto, Er unser Herrscher, fu eliminato in una successiva rappresentazione. E per sintetizzare un po' così l'atteggiamento che la città di Lipsia aveva nei confronti di Bach, c'è il giudizio di un altro compositore coevo che scrisse: questo grande uomo sarebbe l'ammirazione di intere nazioni se avesse più piacevolezza, se non togliesse l'elemento naturale ai suoi pezzi, dando loro uno stile turgido e confuso, e se non oscurasse la loro bellezza con un eccesso di arte. Come dire che gli artisti che provano a scuotere il pubblico con proposte non usuali, cercando una strada e uno stile personali, sono sempre stati guardati con sospetto e spesso criticati e osteggiati dai cosiddetti ben pensanti. Ma Bach certo non si faceva intimidire da tutto questo, era un tipo parecchio tosto, aveva delle idee molto precise sul suo rapporto con la gente, con il pubblico, con i suoi datori di lavoro e soprattutto con il suo lavoro, come risulta ad esempio da una frase molto importante che lui ha pronunciato. Per quanto riguarda la tua persona, non devi arrabbiarti con nessuno, indipendentemente dall'offesa che ti può aver fatto, ma dove il tuo ufficio lo richiede, lì devi arrabbiarti. Detto questo, ciao a tutti e al solito, fate i bravi.